E allora ben trovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, siete Entropia Massima. Come ogni lunedì sera, ormai da 22 anni, vi teniamo compagnia con le nostre puntate scientifiche e tecnologiche. E ritorniamo dopo aver intervistato Carlo Rovelli la scorsa settimana per il ciclo Libera Scienza e Libero Stato a trasmettere da queste frequenze per il ciclo di estrattivismo dei dati. Dunque, ciclo tecnologico quest'oggi, e quest'oggi abbiamo con noi Stefano Puglia che subito salutiamo. E sì. Ecco. Qualche problema tecnico? Vabbè, adesso lo risolviamo un attimo. Allora, un piccolo problema con i nostri microfoni che non ogni tanto ci fanno qualche scherzo, dovremmo a un certo punto rinnovarli, per cui vi invito come sempre quello a sottoscrivere per la radio che non campa d'aria e grazie al radio abbonamento riesce ad andare avanti nonostante le tante difficoltà. Allora, vediamo se riusciamo ad andare in onda con un altro microfono. Vai, Stefano.
No, ok, io non c'ho. Ok, mi sento. Ok. Buonasera, salve a tutti. Vabbè, i disagi tecnici fanno parte del gioco e della diretta. Ok.
Eccoci qui. Allora, come dicevamo, insomma, ciclo tecnologico questa sera e portiamo avanti un tema che è da un po' di puntate del ciclo che di cui ci stiamo occupando, il tema dell'intelligenza artificiale. Vabbè, questa è una espressione che insomma è molto usata e abusata, e durante le nostre trasmissioni cerchiamo di portare un sempre degli elementi insomma di riflessione più critici, più sul pezzo. Ecco, quindi cerchiamo di invitare sempre degli ospiti diciamo esperti del campo, e questo ci aiuta molto, no, a focalizzare meglio ciò che sulla stampa mainstream passa in maniera estremamente superficiale e talvolta anche non a caso. E naturalmente invitiamo sempre ospiti a noi molto affini, questo è ovvio, e quindi sono sempre compagni quelli che ci seguono, come Carlo Rovelli la scorsa settimana, giustamente. quindi direi di entrare subito nel vivo del discorso, Stefano, se sei d'accordo.
Assolutamente, certo.
Allora, nel frattempo sì, ci ha raggiunto sì anche Lorenzo.
Buonasera a tutti.
Ecco,
che stai sul microfono di prima.
Microfono. Questo microfono che hai tu oggi ha deciso di non funzionare.
Ci ha fatto combattere.
Avete detto intelligenza artificiale, sono entrato.
Ok.
Esatto.
Giustamente, eccoci qui. Allora, adesso proveremo anche a microfonare Lorenzo. Con il tempo giusto. Intanto iniziamo.
Allora, sì, certo. Allora, vediamo un po' di che cosa parleremo oggi, no? Allora, cominceremo intanto con un inquadramento di contesto, no? Qualcosa che riguarda un po' l'attualità, ciò di cui si parla tanto oggi, no? E ci focalizzeremo però all'inizio su come diciamo anche per ridimensionare ciò che viene detto, come diceva prima Davide, no? Come ci sia qui in gioco anche una grande lotta di poteri, no? Di poteri economici con ripercussioni evidentemente anche politiche. Dopodiché chiaramente affronteremo una descrizione un pochino più tecnica, diciamo, dei modelli generativi, quindi di ciò che ChatGPT e GPT-4, insomma i modelli di cui così tanto si parla oggi, quindi che cosa sono. Qui magari citerò qualche numero che non vi spaventerà certamente, insomma lo prometto. E dopo aver raccontato un po' questo, quindi aver capito qual è la situazione, diciamo, che ha fatto emergere questi modelli, cosa sono questi modelli, rifletteremo un pochino su possibili percorsi futuri, quindi su scenari. Non saremo in grado evidentemente di dare risposte, ma proporremo riflessioni, ok? Quindi su temi diciamo che giudichiamo importanti. E quindi lasceremo, diciamo, anche a tutti gli ascoltatori e a noi stessi, no, la possibilità di ragionare su questo. Allora, cominciamo con una precisazione terminologica e di contesto, no, per inquadrare un po' la situazione attuale, no, e ricollocarla in un alveo complessivo più realistico, no, e magari, diciamo, ridimensionare anche quei voli pindarici, quelle prospettive esaltanti da un lato e quegli allarmismi ed emergenze, diciamo, da un altro.
Di cui si parla tanto, no?
Sì, assolutamente. Diciamo che l'intelligenza artificiale è molto di più di questi pur sorprendenti modelli generativi di linguaggio naturale che appunto sono sulla bocca e nella testa di molti alla ribalta della cronaca. Questi modelli in realtà sono solo l'applicazione di algoritmi di analisi e processamento di enormi quantità di dati alla comprensione, interpretazione e generazione dei moderni linguaggi parlati dalle persone. E per generazione intendiamo qui sia testo da testo, come ChatGPT e i suoi simili e discendenti, ma anche immagini da testo, quindi modelli come DALL-E 2 oppure Midjourney o Stable Diffusion. Tali algoritmi di apprendimento automatico sono però, diciamo, l'ultima generazione di una stirpe di strumenti molto potenti che ci accompagnano però già da almeno due decenni e che sono i mezzi di produzione, diciamo il motore, dietro la moderna economia digitale. Sono essenzialmente i generatori di quell'enorme valore economico, nell'ordine, per darvi un'idea, delle decine di migliaia di miliardi di dollari o di euro all'anno, quindi un valore economico interamente basato sui dati ed un valore economico che è appannaggio in primis delle grandi compagnie big tech globali, globalizzanti, no? Che hanno inventato quel capitalismo di sorveglianza, come lo chiama qualcuno, guidato proprio dai dati, e che non è nient'altro che l'ultima incarnazione di un neoliberismo molto spinto che oggi è imperante su vaste parti, se non su tutto il nostro pianeta, e di cui abbiamo già parlato anche, no, Davide, in questa trasmissione qualche tempo fa.
Sì, beh, Stefano ci è venuto a trovare già altre volte, eh? Chi ci segue lo sa.
Allora, dunque, la generazione automatica di linguaggio è di fatto un nuovo mezzo di produzione, ma di una tipologia, diciamo, nota, che appartiene senz'altro al grande ambito di ciò che anche la disciplina di intelligenza artificiale storica, quella che è nata ormai circa 70 anni fa, studia e tratta. Però non esaurisce questa tipologia di mezzi di produzione, questo motore, ciò che uno strumento artificiale intelligente generalizzato dovrebbe essere in grado e magari sarà in grado di fare tra qualche tempo, ok? È importante, a mio avviso, puntualizzare dall'aspetto per due ragioni, diciamo, una culturale e un'altra economico-politica, diciamo. Vediamole in sequenza. Allora, nella vulgata odierna si parla con nonchalance, come abbiamo già detto, di intelligenza artificiale come di qualcosa che improvvisamente, dall'alto, no? Come una nuova pandemia, no? Visto che ne abbiamo avuto esperienza recentissima. Quindi qualcosa che sia, che, diciamo, che sia calato su di noi per risolverci la vita, prima, diciamo, dopo averci ancora una volta stupito, e poi spingerci progressivamente verso la catastrofe e l'estinzione dopo averci stupidito. Non è così, ok? Non è così. Noi non abbiamo oggi su questo pianeta un'intelligenza artificiale così potente, autonoma, consapevole, pervasiva, capace di misurarsi con tutto ciò con cui si misura un uomo, ma anche semplicemente un animale, dal momento in cui nasce a quello in cui muore, ok? E questa autonomia, questa consapevolezza, questa capacità di muoversi e prendere decisioni nell'incertezza, nell'imprevisto, di condurre ragionamenti facendo inferenze logiche improvvise e improvvisate, sono oggetto di ricerca e di studio da decenni proprio da parte di chi si occupa di intelligenza artificiale nella sua più ampia e primigenia accezione. Nell'ambito dei grandi temi studiati in intelligenza artificiale c'è certamente anche la capacità di comprendere e generare linguaggio. Questa capacità è l'unica, diciamo, tra quelle di pertinenza dell'intelligenza artificiale che oggi ha raggiunto, a differenza delle altre appena citate, un livello di sviluppo ragguardevole, questo va detto, no? E oggettivamente, questo è innegabile, inatteso. Però questo è successo per un motivo molto chiaro. È successo perché le grandi compagnie big tech della Silicon Valley hanno potuto, uniche realtà al mondo, accelerare sui due pilastri a loro esclusiva disposizione su cui si basa il loro sterminato potere economico e politico, e che, guarda caso, pensate un po', sono proprio i due ingredienti essenziali dei modelli generativi di linguaggio che oggi sono così di interesse per così tante persone. Quali sono questi due ingredienti? Sono potenza di calcolo elettronico e quantità di dati digitali. Due fattori che, fate attenzione e non dimenticatelo mai, non dimentichiamolo mai, crescono con un andamento esponenziale. Allora, noi oggi siamo arrivati ad un punto, no, su queste curve esponenziali, in cui magicamente potenza di calcolo e dati abilitano forme potenti di un singolo, che però è uno solo, comportamento assimilabile all'intelligenza umana, la generazione di linguaggio. E lo fanno, tra l'altro, in maniera neanche troppo sofisticata sul piano teorico-concettuale. Questo lo vedremo magari più avanti nella trasmissione. Queste forme potenti di parzialissima intelligenza artificiale, risultato di enormi investimenti in ingegneria dell'informazione, sono una nuova, ulteriore leva con cui le grandi compagnie egemoni nell'economia e nella politica mondiale acquisiscono quello che in inglese si chiama competitive edge, ok? Quindi un vantaggio competitivo, e che consente loro di scalare ulteriormente la loro influenza ed il loro potere a livello planetario. A tal riguardo, no, mi piace, diciamo, far osservare come proprio le grandi compagnie big tech abbiano ormai, nell'ambito dei modelli generativi di linguaggio, un vero e proprio monopolio, un dominio assoluto su ogni aspetto. E questo è nuovo. Perché è nuovo? Loro sono, diciamo, le uniche realtà che possono permettersi l'ingegnerizzazione, lo studio e il dispiego di questi potenti strumenti, molto di più anche di istituzioni di ricerca importanti come le grandi università, molte delle quali sono pubbliche, no? E che sono storicamente gli organismi preposti all'esplorazione di nuove frontiere in ogni ambito, no? Anche in settori di punta scientifici, diciamo, e tecnologici come l'intelligenza artificiale.
Quindi hanno la capacità di fare ricerca e di farla diciamo al posto di chi la faceva prima.
Ma questo è chiaro, questo, Davide, è chiaro per un semplice motivo: perché fare ricerca oggi su questi strumenti, su queste tecnologie, su questi modelli, non può che passare per la disponibilità di quelle risorse che si diceva prima, che non sono appannaggio di nessuna grande università.
Ma potenza di calcolo e dati sono queste due.
Cioè, noi stiamo parlando
dati che hanno accumulato comunque in un ventennio di capitalismo della sorveglianza.
Esatto, e che sono comunque sistematicamente drenati attraverso pratiche, diciamo, di acquisizione che sono, diciamo, più o meno note.
E dati che diciamo lo hanno preso da noi, no?
Chiaramente hanno preso da noi, da tutti,
ci hanno fatto giocare con le loro diavolerie, e hanno nel frattempo accumulato questi dati.
Esattamente. Quindi il punto è, quindi, che cosa succede? Che la nuova anomalia che registriamo, quindi, è questa: cioè emerge ed accelera in questi tempi un ambito di ricerca e di ingegneria con enormi risvolti economico-politici, con enormi risvolti, diciamo, economici e politici, in cui non è di fatto possibile tecnicamente competere con i soggetti privati che in tale ambito sono gli assoluti e incontrastati dominatori, signori. Okay? Che si fa allora, domanda per arrivare alla chiusura di questa prima parte magari, no? Che si fa, per esempio, se neanche grandi centri di pensiero come le più potenti università al mondo, cioè parlo di, potrei citarle, no? Dal MIT, Stanford è molto legata all'attività, diciamo, di queste compagnie big tech, ma pensate anche in Europa o nel Regno Unito, le università del Russell's Group, quindi Oxford, Cambridge, i politecnici europei, il Politecnico di Zurigo, di Losanna, le università fantastiche tecnologiche in Germania, i nostri politecnici, no? E tutta la parte poi di Asia. Ecco, nessuno è in grado, no, di anticipare con la ricerca scenari futuri relativi allo sviluppo e all'impiego di queste potenti conquiste tecnologiche. Questo è un tema, secondo me, è un tema importante. Allora, per chiudere questa prima parte, io ritengo molto più urgente oggi, e questo era il discorso, diciamo, sul ridimensionamento anche di queste chiamate all'urgenza e ai rischi, diciamo, esistenziali per la razza umana. No, secondo me oggi è molto più importante riflettere su questa ulteriore accelerazione nell'imposizione di potere da parte di grandi egemonie dominanti attraverso rilascio e controllo unico di potenti strumenti come i modelli generativi, piuttosto, ripeto ancora una volta, che il grido ad allarmismi eccessivi su prospettive magari di estinzione della razza umana, che sono anzitutto da dimostrare, ma poi assolutamente ingiustificati rispetto a quello che abbiamo oggi.
Sono totalmente fuori focus, forse anche in maniera voluta, no? Quasi un po' per distrarre.
Sì, esatto, questo è un tema che distrarre. Diciamo, recentemente c'è stata questa chiamata qualche giorno fa, no, dello stesso Sam Altman di OpenAI, no, alla firma di questo stringatissimo messaggio in cui lui quasi un po' cospargendosi il capo di cenere insieme a molti altri, no, diceva proprio noi facciamo queste cose, ma bisogna stare attenti perché abbiamo lo stesso rischio che è generato o collegato al climate change, quindi ai cambiamenti climatici, piuttosto che alla proliferazione di armi nucleari. Ecco, questo è, secondo me, io parlo per me, lo è, secondo anche altri, per quello che ho sentito, diciamo, è un modo per distrarre rispetto anche a questi temi che stavo segnalando, a queste questioni di potere.
Bene, allora siamo arrivati all'annunciata pausa musicale, ascoltiamo un brano di Whitney Playland, Rain Song.
Yeah.
Allora, rieccoci in voce per questa seconda parte di Entropia Massima. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Nella prima parte abbiamo provato un pochino a fare chiarezza anche terminologica e poi anche un po' a insomma smitizzare un po' quello che stiamo leggendo sulla stampa, che è spesso abbastanza fumoso, inesatto e forse volutamente distraente. Però a questo punto, Stefano, dovremmo un po' entrare nel vivo, no? Cioè, spiegaci un po' meglio cosa sono.
Sì, ma guarda, tu citi il processo, diciamo, un po' di smitizzazione. Secondo me è un buon ausilio, diciamo, a questo esatto, ad una riflessione anche per rimettere un po' nei ranghi appunto questi modelli, è capire molto velocemente, diciamo, alcuni dettagli tecnici. Io ovviamente non entrerò, diciamo, nel merito incomprensibile per un audience, diciamo, ovviamente ad ampio spettro, però credo che sia importante capire un po' questi mostri, no? Tra virgolette, come funzionano. Allora, come siamo arrivati agli attuali modelli generativi, no? Perché abbiamo detto che sono naturalmente emersi semplicemente in relazione al percorso condotto a velocità folle sulle due curve esponenziali della capacità elettronica di calcolo e della quantità disponibile di dati in formato digitale, no? Noi adesso faremo riferimento esplicito ai modelli stile ChatGPT, GPT-4, Bard, no? Che generano testo a partire da testo. Però i generatori di immagini da testo, no? Che si citavano anche prima, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E 2, nonostante alcune differenze tecniche importanti, non sono nei principi più alti molto, molto diversi. Allora, iniziamo col dire una cosa molto importante, cioè il ruolo potenziale di generazione linguistica contenuto in misurazioni statistiche dell'occorrenza di termini in un corpus letterario. Immaginate, che ne so, un'opera come un grande romanzo, un testo teatrale, un tomo universitario. Questa cosa qui è nota da tantissimo tempo, ok? Esattamente 100 anni fa, nel 1913, in accordo ad alcune fonti, un grandissimo matematico russo, Andrei Markov, prese in mano un romanzo di Alexander Pushkin intitolato Eugenio Onegin, un classico, diciamo, del tempo, e fece un bel esperimento che, sintetizzato e semplificato, consisteva essenzialmente nel contare le prime 20.000 lettere del romanzo e nel tracciare con quale probabilità le lettere si succedessero fra loro. Al termine dell'esperimento, Markov dimostrò che il romanzo di Pushkin non era una sequenza casuale di lettere, ma aveva qualche proprietà statistica sottostante che poteva essere modellata formalmente, no? Formalmente significa che poteva esserci una matematica che ci raccontava cose. Allora, seguendo un approccio simile, durante questi 100 anni, no, che sono trascorsi dall'esperimento di Markov, no, tantissimi ricercatori in ambito informatico-linguistico, tra cui peraltro anche il padre della moderna teoria matematica dell'informazione, una figura fondamentale nell'informatica moderna, Claude Shannon, quindi tantissime persone, tra cui appunto Claude Shannon, hanno verificato come, ad esempio, contando la probabilità che una parola segua un'altra o un gruppo di parole precedenti, ad esempio 2, 3 o 4, in un corpus più o meno esteso di testo, ed inserendo queste probabilità in grandi tabelle di numeri tra 0 e 1, che sono le probabilità, i valori di probabilità, quindi come sia tecnicamente possibile, attraverso un programma di calcolo automatico, ricostruire o far generare un testo ragionevolmente simile a quello originario. Il professor Russell di Berkeley, per esempio, con un suo gruppo di ricercatori ha ricostruito la sua più importante, monumentale direi, opera sull'intelligenza artificiale, un testo adottato oggi da più di 1500 università nel mondo, su cui ho anche il sottoscritto, diciamo, ha studiato un po' troppi anni fa qui alla Sapienza. Quindi ha effettuato questa ricostruzione partendo dal conteggio delle probabilità di cosiddetti trigrammi, probabilità cioè che una parola segua una sequenza di due parole precedenti, no, del suo testo. Russell ha recentemente raccontato, io l'ho ascoltato, che la ricostruzione, pur evidentemente non fedelissima, suonava o leggeva proprio come un libro di testo sull'intelligenza artificiale. Ok? Piccola nota numerica che non spaventa: se immaginiamo, diciamo, tenendoci molto stretti, ci fa gioco al ragionamento, diciamo, l'impiego di, diciamo, 1000 parole diverse nel libro citato, probabilmente so parecchie di più, ma insomma non è importante. Seguendo l'approccio delle tabelle di probabilità di Markov, ok, noi avremmo bisogno di calcolare 1000 elevato alla terza, ovvero 1 miliardo di diverse probabilità, per coprire l'intero spazio rappresentativo dei trigrammi di Russell. Ok, questo valore, ricordato, è 1 miliardo di probabilità per fare quello che ha fatto Russell. Saltiamo al più potente modello generativo che oggi esistente al mondo, cioè GPT-4, ok? okay. Il modello chiuso di OpenAI, questo è un bello simoro, no? È un modello chiuso OpenAI, no?
Esatto.
Piccola compagnia di San Francisco che ha ricevuto, diciamo, 10 miliardi di dollari da Microsoft per finanziare, diciamo, le sue attività di studio, di ricerca, di addestramento di modelli generativi. Peraltro, per la cronaca, GPT-4 oggi, forse gli ascoltatori lo sanno, è già disponibile nel motore di ricerca Bing di Microsoft, accessibile in maniera diretta con il browser proprietario di Microsoft, che si chiama Edge, che viene con Windows 11 e con le ultime versioni, diciamo, del sistema di Microsoft. Allora, GPT-4 non fa nient'altro che ciò che da Marco Van Russell molti altri sistemi automatici di generazione testuale basata sulla probabilità hanno fatto. Okay? A grandi linee, semplificando un po', ma credetemi non troppo, il modello si può spiegare così: il modello prevede e sceglie quale debba essere la prossima parola dopo una sequenza di parole in un certo linguaggio naturale umano ricevuta in precedenza. Tutto qua. Cioè, iterando su questa semplicissima regola guidata dalla probabilità, che cosa fa il modello? Genera i testi con cui stiamo tutti diventando così familiari, no? se ne parlava, diciamo, qui anche durante l'interruzione, no? Alcuni sono già in dipendenza da questi testi generali, no? ci sono già situazioni paradossali di innamoramento con modelli. Ok,
ci si diverte con poco.
Insomma, diciamo, come detto, diciamo, GPT-4 fa quello che Russell, ad esempio, ha fatto fare al suo sistema di trigrammi. C'è solo un piccolo problema, ok? Un piccolo problema che, come vedrete, ci riporterà le considerazioni che si facevano prima. Il sistema di Russell generava un testo specifico contenente 1000 vocaboli a partire da una sequenza di parole, di due parole, che richiedevano la scelta di una probabilità, quella della parola successiva, nel novero di un miliardo di probabilità, no? Ricordate quello che dicevamo prima. GPT-4 produce qualsiasi testo in linguaggio naturale, quindi non qualcosa di specifico come un testo universitario di intelligenza artificiale, okay? A partire, nel caso del modello più impressionante ed avanzato, da 32.767 parole, che sono molte decine, sono decine e decine di pagine scritte in linguaggio naturale. Quindi lavora con quelli che tecnicamente si potrebbero chiamare 32.768 grammi, okay? Se pensiamo che in un linguaggio naturale come l'inglese, diciamo, ci sono un numero di parole di alcune, diciamo, tra le decine di migliaia e le centomila, tra le 10.000 e le 100.000, prendiamo questo range, diciamo, ragionevole. Allora, sapete quante sono le probabilità da considerare per seguire tout court l'approccio di Markov e di Russell, cioè quello basato su una tabella di valori, no? Una tabella che si chiama matrice di contingenza? Allora, sono tra 10.000 elevato a 32.768 e 100.000 elevato a 32.768. Cioè sono un numero pari ad un 1 seguito da, lo guardavo oggi, circa 160.000 zeri. Ok? Questo è un numero impossibile da trattare anche con le attuali mostruose risorse di calcolo elettronico che scaturiscono, peraltro, lo citiamo, no, dalla possibilità odierna di integrare su un millimetro quadrato di materiale semiconduttore tra i 2 e i 3 milioni di componenti attivi, da 2 e 3 milioni di transistor, per capire, no? Pensate al millimetro quadrato. Allora, che si fa? Come hanno fatto? Come ha fatto, diciamo, OpenAI, cioè Microsoft? Molto semplice: i grandi player big tech hanno utilizzato lo stesso identico approccio che seguono da anni, il medesimo, cioè proprio addestramento di algoritmi di apprendimento macchina profondo basato su reti neurali, in altre parole addestramento di un circuito con circa 1.000 miliardi di parametri configurabili. Cioè, questi sono gli stessi modelli che vi consegnano la pubblicità quando cercate su Google, no? Cioè, sono modelli molto ancora più potenti, ma la logica, quindi per questo dicevo che sono una nuova generazione di una stirpe nota, ok? Quindi pensate quanto è impressionante, cioè il modello addestrato per ChatGPT ha 1.000 miliardi di parametri, sono 1.000 miliardi di manopole, no? In particolare, questi 1.000 miliardi di parametri, in base al funzionamento dell'apprendimento macchina attuale, hanno cambiato valore migliaia di miliardi di volte durante un addestramento su decine di migliaia di miliardi di parole, non solo il testo di Russell, no? Decine di migliaia di miliardi di parole sono tutto quello che è stato scritto dall'umanità da quando è stata inventata la scrittura, grosso modo, ok? Allora, se ogni, pensate un attimo anche di nuovo a questa cosa: se ogni cambiamento di questi parametri, no, per l'addestramento, se ogni cambiamento dei parametri del circuito neurale fosse avvenuto ad una velocità di 1 al secondo, no, l'addestramento di GPT-4, sapete quanto avrebbe richiesto? Avrebbe richiesto oltre 30.000 miliardi di anni. Ok. È stato completato in pochi mesi.
Ma l'età dell'universo?
Quant'è? L'età dell'universo è 15 miliardi di anni. Della Terra è 4,5, 5. Ok. Come è stato possibile completare in pochi mesi qualcosa che al passo di uno al secondo è stato possibile ancora una volta? E ci... perché le risorse del cloud di Microsoft, ok, che tu conosci bene, utilizzate da OpenAI, sono talmente tante e potenti da abbassare i tempi di calcolo in maniera drammatica, quindi a frazioni di frazioni di frazioni di frazioni di secondo per ogni passo di apprendimento. E quindi, ricapitolando, grazie all'enorme disponibilità di calcalcolo, nel caso di GPT-4 e dei suoi precedenti era il cloud di Microsoft, all'enorme disponibilità di dati in formato digitale che sono drenati liberamente da ogni fonte informativa presente sulla rete, no? Si parla, dicevamo, di decine di migliaia di miliardi di parole per GPT-4, i colossi del mondo tecnologico e dell'economia digitale sono oggi in grado di generare dei potentissimi risponditori probabilistici. Dunque, di far operare su scala enorme meccanismi statistici tutto sommato molto semplici, quasi banali, ovviamente nel principio di base, no? Che però, proprio per la loro capacità mai immaginabile anche solo fino a qualche anno fa di addestrarsi e di scalare a livelli attuali, stanno esibendo comportamenti del tutto inattesi, come la simulazione assolutamente egregia, diciamo, di produzione linguistica utile in senso generale, no? E sono sorprendenti, si discuteva qui poco fa, no? Che, no, si impuntano, manifestano, diciamo, caratteristiche del tutto simili a quelle di un interlocutore umano. D'altra parte, cioè, il fatto che emergano queste probabilità, no? Chi poteva mai immaginare, cioè chi poteva mai sapere cosa sarebbe accaduto spingendo, diciamo, a palla, no? Spingendo tanto all'estremo un meccanismo matematico generativo anche semplice, no? Se ciò non era di fatto tecnicamente possibile, no? Quindi tutto quello che noi vediamo adesso è assolutamente, nessuno lo poteva immaginare. Allora, adesso, prima della prossima pausa, no? Due questioni primarie. Detto questo, no? Rilevanti, diciamo. Allora, la prima è la seguente. Cioè, allora, anzitutto, capire a fondo cosa possa fare un circuito che dà risposte probabilistiche in base alla configurazione di migliaia di miliardi di parametri non mi sembra proprio facilissimo, no? Cioè, di fatto è impossibile per qualunque essere umano. Quindi qui si alza un primo problema, cioè il problema di controllo, di trasparenza e di spiegabilità. Secondo aspetto, tutto questo, no? Questi strumenti, intendo, sono, come detto, di fatto nelle sole mani di pochissime compagnie, dislocate al momento nel solito unico paese, cioè gli Stati Uniti, diciamo, d'America, no? Con chiaro interesse privato di business. Ora dico soltanto gli Stati Uniti d'America perché non conosco, diciamo, a fondo la realtà cinese, ma insomma al massimo sono due i paesi in questo momento si possono contendere, no? La palma dei più avanzati. E questo determina un problema di governance, cioè di governance dei processi, di sovranità dei dati di addestramento.
Da dove vengono questi dati?
Questi dati di addestramento,
lo sappiamo?
Esatto, questi dati di addestramento, ci torniamo prima, sono stati, nel caso del preaddestramento, come dicevamo prima, l'universo mondo che si trova su internet. Adesso provengono dalle interazioni che, caso di nuovo di GPT-4, le centinaia di milioni di utenti sbattono dentro ogni giorno per sentirsi raccontare quello che vogliono sentirsi raccontare su qualsiasi argomento, da argomenti molto utili da un punto di vista personale, professionale, cioè a cose che, come sappiamo tutti, riguarderanno qualsiasi aspetto ed elemento di interesse umano.
Quindi lo alimentiamo utilizzandolo.
Lo alimentiamo utilizzando il sistema.
E forse, okay, in questo caso i termini di servizio sono anche scritti, diciamo, in maniera adeguata, non lo so.
Allora, no, su questo, però, allora, su questo va detto, i termini di servizio, diciamo, da subito segnalavano questo aspetto dicendo: non condividete informazioni sensibili, però, non ce le condividete. Però, in ogni caso, diciamo, un'azione forte, l'unica, diciamo, che registro negli ultimi mesi, è stata fatta, indovinate un po' da chi, e ha creato, diciamo, grande scalpore questa roba, penso alle forze politiche antiquate da ogni parte, no? È il garante della privacy italiano, che a un certo punto ha detto: vabbè, io voglio capire, no? Allora fatemi un attimo capire un secondo effettivamente che uso fate questi dati. E infatti, a valle di questa interruzione di servizio,
che, no? è durata 30 giorni,
però ha innanzitutto avviato un processo che secondo me è un processo virtuoso, cioè domandare, chiedere a chi dà un servizio come lo dà e farmi capire in questo caso come utilizza la benzina che io forniamo, che 100 milioni di persone e poi tutta l'umanità fornirà, ok? ok? Questa roba
con quale consenso, per esempio?
Esatto.
Con quale
consenso? Ad esempio, ok? Quindi per chiudere, no, questa parte, i due temi importantissimi, no, e che poi riprenderemo adesso quando rifletteremo un po' sulle prospettive future, sono da un lato temi, come si diceva, no, del controllo, della trasparenza, della spiegabilità, dall'altra di questione che riguarda in realtà poi la politica di gestione di questi strumenti, ok? E quindi come cercare di mitigare, di intervenire per salvaguardare ancora una volta, diciamo, delle norme, dei principi, dei diritti fondamentali di ciascun essere umano.
Prima della pausa ti chiedo un'altra cosa, perché effettivamente questa cosa che hai ricordato del garante privacy italiano, che insomma ha fatto questo gesto, che ovviamente ha avuto un'eco internazionale importante, no? Perché è stato anche molto criticato. È stato anche molto, certo, criticato per questo gesto, perché oggi lo possiamo dire che è finito il periodo, no, di 30 giorni in cui non potevamo utilizzare, poi non era neanche vero che non potevamo utilizzare il servizio, perché non poteva essere utilizzato dall'Italia, però esattamente utilizzando strumenti che ti fanno uscire su internet da un altro territorio lo potevi utilizzare, però possiamo dircelo adesso, tu lo hai già fatto, che effettivamente è una pausa di responsabilità, no? Invece è stato trattato da, sì, oscurantista.
Esatto. Io infatti tornerò su questo più tardi. Era interessante, circolava sulla rete, forse l'avete visto, no, questa immagine in cui c'era la classica mappa, la solita mappa, diciamo, del pianeta, in cui venivano disegnate in nero, mi pare, o in rosso, non lo so, insomma, comunque evidenziate le parti di pianeta, i paesi che avevano oscurato, diciamo, o comunque non considerato. Cioè, allora c'era scandaloso perché l'Italia, unico paese del mondo del blocco occidentale, stava insieme a, che immaginate bene chi, no, l'Afghanistan,
l'Iran,
l'Iran, South Korea, cioè la Corea del Sud, no, la Cina, la Corea del Nord, la Cina, la Russia, no? Tutti quelli che sono, diciamo, visti dal nostro osservatorio come i nemici giurati, no? E invece, oltre a una questione, diciamo, di principio, c'è stata anche una questione molto pratica, perché lo sapete che cosa è successo? Accogliendo, diciamo, la richiesta proprio del garante italiano, adesso GPT-4, quando tu ti registri e anche quando utilizzi il servizio, ti chiede in maniera esplicita di autorizzare la collezione dei tuoi dati per scopi che sono poi collegati magari a future fasi di addestramento, okay? E questo quindi è una conquista importante, okay? È una conquista importante, se vogliamo, di un'istituzione democratica, cioè di qualcosa che è non soltanto legata a l'obiettivo del business.
Del business, okay? Certo, giusto, che purtroppo è l'unico che guida queste, sì, esperienze.
Esatto.
Va bene, allora facciamo questa seconda pausa musicale. Ascoltiamo The Golden Dregs, Sundown Lake.
Do you have the way we were? And if so, show it. Not easy to articulate, and harder still to know it. And every time we go to war and blame our feelings on the moon, you'll be promised so much more than I can provide for you. And I'll try anything. Are we losing touch? Or is it not our season? I don't want for much, but I could use a reason to go door to door. When it rains, it really pours, but doesn't stop the drought. Where the concrete meets the sea, you'll find a way out. In January, raptors blind, we blamed our feelings on
down lake, and underneath an ochre sky, and what a difference a day makes, and what a day to be alive.
E allora rieccoci in voce per la terza parte di Entropia Massima. Naturalmente tutte queste tutte le questioni che abbiamo affrontato fino adesso, come sempre succede durante le pause musicali, ci fanno fare un'altra puntata, una puntata che non, che non va nei microfoni. E, però torniamo un attimo al discorso che stavamo facendo e poi magari ci inseriamo anche alcune delle cose che ci siamo detti, no?
Certo, certo. No, diciamo, abbiamo parlato, diciamo, di presente, dei modelli generativi, no? Del contesto, dei poteri coinvolti, e poi adesso abbiamo visto il funzionamento tecnico, no? E abbiamo evidenziato delle importanti criticità che non possono, diciamo, non portare ad una riflessione sul futuro, no? Almeno sul futuro più immediato. Noi, diciamo, sul futuro non possiamo chiaramente avere alcuna certezza, no? Però ha senso condividere, diciamo, con gli ascoltatori magari delle riflessioni, degli spunti, no? Delle domande aperte per favorire ed alimentare alla fine un sano spirito critico che ha sempre senso rispetto ad ogni diciamo, rispetto ad ogni innovazione. Politico ha senso in generale, no? Ci insegna Kant, ma insomma. Allora, anzitutto partiamo dagli aspetti positivi, no? Perché sarebbe stolto, no? Abbiamo parlato fino adesso, no? Ci sono sicuramente moltissime opportunità da cogliere, ok? Questo va detto. Ora, non mi metto qui, non ci mettiamo qui a ragionare su come un assistente linguistico capace di generare conoscenza utile in praticamente ogni settore di interesse umano, certamente riamalgamando quanto appreso durante l'addestramento, no? Possa essere un fondamentale compagno viaggio, cioè questo è scontato, no? Noi potrei citare diciamo degli esempi molto vicini alla mia attività professionale, no? Nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione, dell'ingegneria del software, l'ausilio che mi viene improvvisamente da programmatori competenti che possono mettere a terra delle idee in un qualunque linguaggio, no? E quindi possono lasciarmi spazio per una creatività piena senza dover poi portare nel computo, diciamo, un tempo per la realizzazione. Pensate alla realizzazione di chi fa siti web, adesso vado così a caso, no? La realizzazione, diciamo, di uno scheletro per un sito, l'amministrazione di sistemi complessi, cioè l'ausilio che ti può venire dalla scrittura di routine per gestire anche configurazioni complesse in rete e in cloud, piuttosto che, no, mille cose. Noi ci occupiamo anche di docenza, di formazione, avere, diciamo, strumenti che consentano di fare dei sommari piuttosto che revisione di contenuti. Insomma, non devo stare qui a raccontare queste mille e più possibilità, no? Possibilità che accrescono certamente, diciamo, la produttività, anche la creatività con le nuove forme espressive, che riescono a liberare tempo. Insomma, parlavo con un amico carissimo in Silicon Valley, in questo periodo stiamo interagendo molto, lui mi diceva: Stefano, io riesco comunque a lavorare, a fare quello che facevo prima in un terzo del tempo, poi il resto dipinge, cioè vado fuori, capito? Sto più libero. Quindi, da un punto di vista, diciamo, di opportunità da cogliere, ce ne sono molte, no? Però, no, ricordiamoci sempre con chi abbiamo a che fare. I modelli generativi giocano con la probabilità, ok? Quindi non ci sono certezze, per cui quello che viene generato, che ci aiuta a liberare tempo, che ci aiuta a essere più produttivo, diciamo, no, rischia di essere un'allucinazione. Ok? Può essere un'allucinazione, questo è chiaramente il portato diretto di questa componente, questo è uno degli aspetti più importanti che vorrei lasciare, no, la trasmissione, cioè di questa veste, di questa natura probabilistica. Ok? Quindi prendere tutto con grano salis, no, sembra essere, diciamo, un atteggiamento saggio. Ok? Quindi tutto questo, diciamo, a livello direttamente operativo. Però, come detto, esistono questioni anche più ampie, no? Quindi modelli privati e chiusi creano opacità, abbiamo accennato a questo, no? Rispetto sia ai dati che sono usati come carburante che a spiegazioni di funzionamento delle inferenze su quei dati, ok? E la forza di penetrazione di tali soluzioni arricchisce sempre di più i forti, i potenti. Quindi che cosa succede ai dati contenuti nelle nostre interrogazioni quando, ben identificati da un account, no, interroghiamo GPT-4 o qualunque altro modello simile, no? Ancora una volta, il vantaggio dei fornitori di servizi è evidente. Voi pensate soltanto la dimensione di crescita degli utenti globali, no? Cioè, diciamo, OpenAI ha avuto 100 milioni di registrazioni in 3 mesi. Gmail, legacy Google, quindi non, no? Google, con Gmail, ripeto, ci ha messo 4 anni, 5 anni, ok? Quindi è chiaro qual è il vantaggio di chi propone questi servizi, ma, diciamo, quanto ci rimettiamo noi singoli individui? Cioè, qual è il sottile confine, ancora una volta, tra il vantaggio di responsi di questi, no, novelli oracoli, diciamo, di Delphi, ed il prezzo pagato da noi rivelando dati privati, dati sensibili, informazioni confidenziali nostre, ma anche relative alle organizzazioni per cui lavoriamo? Cioè, io ho visto, per esempio, richieste ai modelli, no, di pareri legali sullo stato di una certa compagnia, comunicando in maniera diretta i dati specifici, quindi sia economico-finanziari che di natura legale, ok? E quindi questa roba, peraltro, quanto magari i responsabili della società erano al corrente di questa cosa, no? Cioè, nel senso, è un aspetto, diciamo, sicuramente importante, critico
e naturalmente succhia tutto, è come un sì, buco nero che succhia, esatto, qualunque, esatto, cosa noi ci mettiamo dentro, diciamo, e la mette a valore.
Chiaramente quello serve quando noi apriamo un account e cominciamo l'interazione con questi modelli. Che cosa succede? Costruiamo progressivamente questi prompt, no? Come si chiamano, no? Quindi queste sequenze di testo che fino a quelle 32.768 parole servono poi al modello per fare la generazione, no? Però quelle sono informazioni che fine fanno, noi non lo sappiamo, ok?
Totale opacità, quindi.
Esatto. Cioè, nel senso, che fine fanno? Adesso, con l'intervento che si diceva prima del garante della privacy, OpenAI è costretto a dirti: se tu vuoi evitare che i tuoi dati vengano utilizzati per successive forme di addestramento, esplicitalo in maniera. Però è una forma di opt-out, mentre invece magari si potrebbe pensare ad un opt-out di default e un opt-in. Non lo so, ci stanno dei temi su questo, in questo ambito. Quindi, comunque, in ogni caso, una cautela nel comunicare tutto ciò che viene comunicato con nonchalance andrebbe senz'altro esercitata. Qual è una possibile risposta a questa chiusura, no? Allora, questo è un tema che a me e a te, Davide, è molto caro, no? Ancora una volta, una risposta sembra venire dalla filosofia open source, ok? Allora, se apro i modelli, ho maggiori garanzie di poter capire quello che accade sotto al cofano. Cioè, io, è come se c'è una macchina, ma il cofano non lo posso aprire con quello che mi dà OpenAI. Con i modelli generativi aperti, e ve ne sono molti, per fortuna stanno emergendo, uscendo molto, stanno uscendo, io, certo, che cosa posso fare? Quello che, per esempio, ho fatto io tanto nell'ultimo anno, ma insomma, cioè, apri il codice e cominci a capire, ok? Certo, non è nelle possibilità di tutti, è la possibilità di tecnici, ma comunque è una possibilità garantita, che invece non è garantita dai modelli più diffusi oggi su cui OpenAI, Microsoft fa il business, ok? Quindi questo elemento è secondo me importante, come sempre.
Poi lo puoi personalizzare, se lo conosci, no?
Ad esempio,
lo puoi personalizzare,
no?
Gli fai fare una cosa, esatto, che ti occorre, una cosa più specifica. Cioè,
certo, puoi intervenire. Ovviamente questa è una cosa, va detta, diciamo, per onestà intellettuale, no? Qui abbiamo a che fare con modelli che hanno quelle dimensioni, no? Se non sono, che ne so, 1.000 miliardi di parametri, sono nei modelli più piccoli open source con cui sto giocando in questo periodo, sono 7 miliardi, 13 miliardi, no, sono ingestibili. Quindi tu hai di nuovo un elemento in cui tu non saprai mai che cosa viene fuori. Però una cosa che potrei fare,
però sui dati aperti ci possiamo ragionare,
però sui esatto, sui dati ci puoi ragionare. Quindi comunque ho chiaramente maggiori garanzie, maggiori garanzie.
Poi scusa, tanto che
sì,
ci siamo,
certo,
no?
Certo.
Se tu hai il codice aperto, magari lo puoi adattare anche al tuo hardware, e quindi
sì, esatto,
se tu non hai quella potenza di fuoco che ha Microsoft,
esatto, sì, questa,
però
questa,
comunque
certo,
hai dell'hardware che puoi far funzionare per le cose a cui sì, siamo a te, quindi lo customizzi,
diciamo, esatto, diciamo che tu puoi operare su una scala più piccola e puoi anche accontentarti magari di avere qualcosa di più piccolo che però è più controllato.
Ma certo, anche
questo è
non
fondamentale.
Non è detto che ci occorra questo pappagallo stocastico.
Esatto. Quindi a servire, diciamo, questa filosofia, la cosa importante, però, ed è questo un elemento secondo me fondamentale, è asservire questa filosofia della, dell'apertura a contesti di ricerca, soprattutto pubblica. Ok, questo può essere un canale, e secondo me è l'unico canale che io vedo in questo momento per controbilanciare lo strapotere imperante e crescente delle poche potentissime, diciamo, compagnie private.
Cioè, ed un ricercatore che oggi vuole occuparsi di questo fa fatica.
Ma fa fatica
se non, ma non è certo, perché, stipendiato, no, da questi,
esatto,
big tech.
Esatto. Infatti, quindi il grosso della ricerca di qualità elevata viene esattamente dall'interno. Ma la ricerca, diciamo, è fondamentale che una ricerca sia terza rispetto ai privati, no? È basilare, no? È la storia, diciamo, del mondo che passa per questo, specie soprattutto in ambiti così strategici e potenzialmente impattanti sulle società. Diciamo, mi focalizzo sulla ricerca perché secondo me ci dovrebbero essere dei fondi e delle risorse importanti che vengano destinate subito, diciamo subito, non domani, diciamo, all'approfondimento di ciò che questi modelli sono in grado di produrre. Immaginatevi questa utopia, no? Io ce l'ho pensata oggi mentre venivo, no? Immaginate dei modelli aperti su grandi infrastrutture di calcolo nazionali, ok? Quindi non gestite, diciamo, oltreoceano da qualcuno che fa esclusivamente profitto su questo, no? Infrastrutture di calcolo nazionale utilizzati, diciamo, questi modelli aperti in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici o comunitari, per esempio, no? Noi sappiamo, abbiamo partecipato a tanti progetti di ricerca, no? Con coinvolgimento, formazione, creazione di tantissime professionalità di alto profilo, no? Tutte quante coinvolte. Questo potrebbe in parte controbilanciare la minaccia di
egemonizzazione totale.
Sì, no, la minaccia anche di cancellazione di certe professioni, no, che tanto si paventa, no, in questo periodo. Ovvio che un arresto al rilascio di nuovi modelli generativi deve essere assicurato, quindi questo è un punto forte che io dico: se non è un arresto è un rallentamento. Allora, la petizione di qualche mese fa legata a questo tema, quindi non quella sull'allarmismo dei pochi giorni fa, io per esempio personalmente l'ho firmata perché ritengo che diciamo, con regole globali condivise, diciamo, da tutte le parti in causa, da governi nazionali, sovranazionali, da compagnie private e da singoli individui, ok, si debba rallentare la produzione di nuovi modelli, ok?
Questo diceva questa petizione a cui fai cenno.
Sì, perché questo? Cioè, in pratica, la mia idea qual è? Cioè, non la mia idea, no, l'idea che c'è dietro a questo, quindi non è assolutamente una mia idea, ma è secondo me un'idea di buon senso, è quello di arrestare, di rallentare, di fermare nuovi rilasci per avere tempo di fare ricerca profonda, seria, terza, sugli impatti ad ampio spettro dell'esistente, ok? In modo tale da poter poi riprendere in maniera sperabilmente più informata e controllata la fase successiva, ok? Questo per esempio mi sembrerebbe, diciamo, saggio, no? Allora, per dire...
Però se dici questo vieni preso per un oscurantista, per uno che vuole fermare la tecnologia, un luddista, no?
Certo, però diciamo... questo è molto spesso, diciamo, il risultato di una, secondo me, scarsa conoscenza di come funzionano i processi di sviluppo di tecnologie di questo genere. È per questo che siamo, diciamo, accolto molto volentieri, diciamo, il tuo invito di venire un po' a provare a raccontare quello che almeno dal mio punto di vista, che è un punto di vista ovviamente molto parziale e limitato, però io ho. Per esempio, un altro aspetto che io reputo auspicabile, e questo sì contiene una minaccia immediata, questo è l'unico elemento che ho, perché pensandoci, no, ho ravviso come io mi piacerebbe che ci si assicurasse che nessun modello generativo, anche dell'attuale generazione, venga utilizzato da istituzioni militari. Lasciando fare ovviamente, no, i terroristi, eccetera, questo è Savasandir, no? Ma anche le istituzioni militari, basta poca disinvoltura nell'impiego di probabilità su scala in contesti che coinvolgono armi, ok? Di qualsiasi tipo, anche convenzionali, per rischiare distruzioni di massa a traino matematico. Questo è un rischio, quindi il rischio più importante che c'è è quello che già ora si faccia prendere delle decisioni che coinvolgono pezzi di realtà pericolosi dal modello, e per questo io sarei molto cauto rispetto all'uso da parte di istituzioni militari di questo.
Perché i militari, diciamo, quando hanno a disposizione delle informazioni così specifiche.
Sì, delle informazioni e delle tecnologie, loro li asservano evidentemente anche al warfare. A finalità di questo genere.
Non ci pensano due volte.
Esatto. Diciamo. Beh, diciamo, d'altra parte va anche detto che esistono già comitati, gruppi, commissioni di studio, per esempio a livello delle Nazioni Unite, che sono operativi per una moratoria ad esempio di armi letali autonome guidati da modelli di apprendimento automatico, ok? Allora, chiudendo, no, diciamo, mi piace immaginare, diciamo, come ad esempio, mi piace immaginare quindi l'idea anche di che cosa? Di norme, quindi, a questo punto, che simili al costruendo European AI Act, quindi una legislazione specifica per, diciamo, la regolamentazione in qualche modo dell'intelligenza artificiale, con relative sanzioni che disciplinino ad esempio coloro che sono gli attori coinvolti, no? Per pensare delle norme che regolino anche, per esempio, la creazione di alcuni perimetri ben limitati entro cui racchiudere da subito l'impiego e lo studio di modelli generativi esistenti, sia chiusi che aperti. Immaginate dei laboratori accessibili a chiunque, no? Una sorta di grande playground in cui chiunque abbia competenze in merito per produrre quanta più chiarezza possibile nel più breve tempo possibile sia coinvolto, e da questi laboratori gradualmente, no? Con la conoscenza condivisa che cresce, far uscire in modo progressivo e controllato soluzioni di potenza predittiva e di potenza generativa progressivamente crescente. In fondo, se ci pensate, per chiudere, no? Noi ci troviamo con questi modelli generativi di linguaggio in una condizione molto simile, diciamo, a mio avviso, a quella dello sviluppo di un farmaco nuovo, no? Immaginate un'industria farmaceutica che sviluppi un farmaco nuovo che al dosaggio massimo raggiungibile in un certo momento, no? Supponiamo adesso, no? Un dosaggio X, ok? Si sia rivelato efficacissimo per risolvere moltissime patologie umane, ma abbia anche evidenziato, no? Effetti collaterali frequenti e potenzialmente dannosissimi, letali, ok? Per la salute dell'uomo. E tale farmaco, immaginate, tale farmaco che non ha alcun bugiardino, cioè non si ha nulla di questo farmaco, se non l'effetto che fa. Non è spiegato, non ci sono istruzioni d'uso, non ci sono indicazioni, controindicazioni, nulla. Okay. Ecco, è come se, partendo da questa situazione, invece di lavorare per costruire progressivamente maggiore chiarezza su quello che si fa, no? Controllando questa attività in un laboratorio, questo peraltro è quello che proprio accade nell'industria farmaceutica, evidentemente, no? Che è molto regolamentata, peraltro. Ecco, sarebbe come se invece di fare questo si facesse quest'altra cosa, cioè partendo dalla disponibilità al pubblico di tale farmaco in questo dosaggio X, farmaco non documentato, si procedesse comunque al rilascio di nuove versioni dello stesso farmaco in dosi doppie, triple, 4 volte, 5 volte, 10 volte, 100 volte, no? In tempi brevissimi. Sarebbe inaccettabile, se ci pensate, no? Sarebbe assolutamente insensato, illogico, no? Senza alcuna lungimiranza, no? Quindi questo aspetto, e insieme agli altri che citavo, sono degli elementi che mi auguro possano comunque informare, diciamo, decisioni e riflessioni in un futuro anche recente, insomma, un futuro prossimo, ecco.
Bene, Stefano, insomma, noi ti ringraziamo, abbiamo fatto tutta una tirata proprio, siamo andati proprio dritti per una buona ora, e quindi, insomma,
grazie a voi moltissimo e io sono sempre felice di ragionare e di raccontare un po', ecco, di ragionare insieme su questi temi, insomma.
Certo,
interessantissimo, anche perché, voglio dire, la chat GPT, chi la usa deve pure capire come funziona. Io non lo capisco sempre, si sente strano, effettivamente. Forse il microfono c'ha uno strano livello, però.
Ground control to Major Tom.
Grazie.
Figurati, grazie, no, a te, grazie a voi.
Mi pare che anche in questo caso sia emerso l'elemento militare, come lo scorso lunedì, no? E quindi. Quindi diciamo che l'antimilitarismo caratterizza un po' i nostri. Beh, diciamo che. Ci mancherebbe! Che cavolo, se no, manco invidiamo. E niente, quindi sulle note di Space Oddity di David Bowie, che ho messo un po' come tappeto musicale per salutarci, andiamo a chiudere anche la puntata odierna. Ma la prossima,
hai fatto bene a mettere Space Oddity, perché la settimana prossima riparliamo di spazio, tu lo sapevi neanche.
Vabbè, potremmo,
che far... bello, che figo,
Ripariamo di spazio perché ho invitato un'amica architetta che ha dato delle tesi di laurea sulle strutture applicative esponenziali di Mind. Tra l'altro mi presenta domani sera a Roma, non è che noi siamo molto, però ce ne parla, e quindi ritorniamo a fare un punto un pochettino sulla conquista dello spazio da parte del capitalismo, e avevamo fatto delle puntate sul capitale spaziale, ritorniamo a parlarne, magari parlando un po' di più di Marte, dove sta, no? Come ci si arriverà e poi che cosa si è fatto adesso, che è fatto in particolare. E quindi è una carrellata, il comandante Jacopo, che non convence. Major Tom, Major Tom, un pochettino sulla, diciamo, sulla storia delle esplorazioni, credo, perché poi lo stiamo pensando oggi. E poi sulla geologia di Marte, magari come fate, e poi con Chiara, professoressa Chiara Domenico, la professoressa di Roma 3, che ci spiegherà un pochino che cosa hanno pensato per abitare su Marte, quindi c'è proprio il massimo della... Sarebbe carino chiedere a ChatGPT che cosa pensa della...
Non solo a ChatGPT, ma anche per esempio utilizzare a questo punto i modelli generativi di immagini, quindi sulla base di descrizioni, diciamo, testuali di quello che ci si aspetta o che ci si aspetterebbe, diciamo, su Marte, vedere l'effetto, diciamo, l'effetto generativo dei modelli di generazione di immagini.
I modelli di Roma 3 credo che siano una roba di tesi di laurea, che cosa hanno previsto? Hanno fatto con fisica, quindi saranno strutture che tengono conto della gravità, non so, vedremo. Come sappiamo che...
Ma noi tra l'altro le immagini noi le utilizziamo intanto per pubblicare i nostri podcast sulla radio, no? Quindi facciamo generare delle immagini e le utilizziamo come immaginetta per condire i testi che metteremo naturalmente questo podcast di Stefano con anche il testo che poi Stefano ci darà. Ma aspettate un attimo che c'è una telefonata, magari riusciamo. Non ho fatto in tempo a prenderla. Vediamo se ci richiama subito l'ascoltatore o l'ascoltatrice che poco fa ha fatto trillare il nostro telefono allo 06 49 17 50 e ci ha trovati un po' impreparati, messi come eravamo nelle nostre chiacchiere. E quindi se vuole richiamare noi ci siamo, e altrimenti ci saremo comunque anche se la trasmissione sarà finita. Direi lunedì prossimo
andiamo
su Marte, per cui ci dovete essere nuovamente, cari ascoltatori e ascoltatrici, e un grande saluto soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, e questo noi lo diciamo sempre, per noi è molto molto importante che la radio venga ascoltata dal carcere, anche quando ci riusciamo, anche intercettando, insomma, notizie che, ecco, siamo riusciti, vediamo un attimino. Allora, sì, ecco, no, la telefonata l'abbiamo presa, ma in realtà era una telefonata, diciamo, tecnica, perché appunto, Lorenzo, il microfono effettivamente ha fatto cilecca, ci ha riferito un'ascoltatrice, e mentre parlavi tu, quindi si è sentito ben poco. Quindi lunedì prossimo, trasmissione di Libera Scienza e Libero Stato, qui Entropia Massima, parliamo di Marte. E aggiusteremo nel frattempo anche il microfono, così potremo parlare anche, perché quel posto là dove c'è quel microfono è il posto del comandante Jacopo, quindi non possiamo proprio permetterci che non funzioni per lunedì prossimo. Tanto grazie a chi ce l'ha segnalato e scusate per il disguido. Bene, Entropia Massima finisce qui, mi raccomando, sostenete la radio, ondarossa.info il sito dove trovate il nostro banner del radio abbonamento, ci cliccate sopra e via. È molto facile, ci vuole solo qualche secondo
e tanto
amore per la radio e per farla andare avanti ancora altri 46 anni dopo i primi 46 che abbiamo recentemente festeggiato. Va bene, andiamo in sigla.